25esima domenica. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti da 6 a 9. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Questo invito, che viene dal Signore stesso, quasi una preghiera di cui il profeta è tramite, può apparire una provocazione in alcuni momenti della vita in cui, proprio quando si ha bisogno di avvertire, di sentire la sua presenza, ecco che sembra lontano, quasi assente. Ma è proprio questa la provocazione più grande. Il fatto che proprio allora ci è chiesto di riconoscere la sua presenza, la sua vicinanza e la sua disponibilità ad ascoltarci. Questa fiducia che ci è richiesta è per noi e a nostro favore, per farci crescere nella conoscenza di Lui e della sua presenza. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Solo così, anche chi ha perduto il senso della giustizia e si comporta secondo il proprio egoismo, può trovare la forza di abbandonare la via dell'iniquità, sapendo di essere perdonato, perché Dio ha visto la sua debolezza e il suo limite, non lo giudica, ma gli viene incontro. E così è Dio stesso che rivela da dove nasce la sua misericordia. Ecco gli ultimi versetti. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Dio non pensa e non giudica come noi, che spesso poniamo come nostro orizzonte non la nostra trasformazione e una rinascita a vita nuova, ma la nostra natura, che cerca soltanto di soddisfare se stessa. Dio è vicino, ma non per condividere il nostro modo di pensare, ma per aprire per noi il suo, perché ci sentiamo liberati dalle strettoie del nostro egoismo solo entrando nell'apertura del suo cuore. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, di cui ascoltiamo il primo versetto. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Quando Paolo ci parla qui del suo corpo, non intende indicare qualcosa che spetta solo a lui, ma qualcosa che fa parte della vocazione umana. E come dire, ognuno di noi potrebbe dire queste parole. Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. E a questa vocazione umana appartiene proprio quella glorificazione del Signore nel fare della propria vita un dono per gli altri, come in Lui si è compiuto. Ed ecco la pagina evangelica da Matteo, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, versetti da 1 a 16. Ascoltiamo il primo versetto. Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Viene quasi da pensare, leggendo e ascoltando tutta questa pagina, che questo padrone di casa abbia una vigna molto grande, se non gli basta andare all'alba sulla piazza del villaggio per cercare operai perché vi lavorino. Egli infatti esce per ben 5 volte quel giorno, fino al pomeriggio inoltrato. Eppure nel frattempo, lungo tutta la giornata, gli operai già chiamati dall'alba hanno sicuramente fatto il loro lavoro. In fondo sembra che questo proprietario si preoccupi non soltanto della vigna, ma di quegli uomini che stanno sulla piazza senza fare niente. La vigna è in attesa e anche questi uomini sono in attesa. La sua domanda alle 5 del pomeriggio dimostra che il suo vero interesse sono proprio loro. Ecco, quando chiede a loro, nella sua ultima uscita alle 5 del pomeriggio, perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero, perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro, andate anche voi nella vigna. Nessuno li ha chiamati perché a nessuno interessa colmare il vuoto di quegli uomini in attesa. L'immagine di questi uomini sulla piazza in attesa di qualcuno che li chiami è molto familiare nella nostra memoria collettiva e sappiamo quali condizioni sociali rappresenti nel corso della storia, ma qui si tratta di una parabola, cioè un racconto che usando immagini e situazioni reali, note e ben visibili, vuole aprire uno spiraglio verso la vera sostanza di quella scena, verso quello che ne è il senso che riguarda tutti, non solo quegli uomini in attesa di lavoro, ma tutti gli uomini che attendono un orientamento per la loro vita. Magari spesso senza saperlo. Questo padrone della vigna è venuto a chiamare gli uomini ad essere operai del regno, a collaborare con lui perché il mondo e la storia portino il frutto maturo della vocazione umana. Gli operai sono chiamati per essere collaboratori del compiersi della vera bellezza di cui spesso ignoriamo che è dentro, depositata in noi stessi e in attesa di portare frutto. Un frutto che non è un risultato magico, ma dipende dal coinvolgimento di chi vi opera. La vigna è la nostra vita e ne siamo responsabili, perché è il grembo del regno che viene. Fra questi operai chiamati a lavorare vi sono i primi e gli ultimi. E il padrone, contrariamente a tutte le regole sindacali, potremmo dire, non fa differenza tra primi e ultimi. Quel denaro promesso ai primi è la stessa ricompensa per gli ultimi. Il vero senso della parabola si svela proprio in questo unico denaro che ricompensa i primi come gli ultimi. Nella sua unicità, esso rappresenta un valore unico e indissolubile che riflette proprio l'unità della vita umana e del regno che viene. Unica è la ricompensa per gli operai del regno, perché uno è il regno che accoglie i primi e gli ultimi come i primi. L'ultima parola di Gesù è sempre sulla bocca del padrone della vigna, che rivolto a chi protesta dice: sei forse invidioso perché sono buono? Ecco, è una domanda questa che deve farci riflettere. Gesù conosce bene la mentalità di alcuni dei fedeli farisei o scribi del suo popolo, Per loro tutto deve essere corrisposto secondo determinate regole. Chi arriva per ultimo non può ricevere la ricompensa del primo. E dobbiamo ammettere che molta nostra mentalità va in questo senso. C'è chi è stato un bravo cristiano praticante tutta la vita e quando arriva qualcuno che si è convertito dopo una vita senza Dio ed entra come se niente fosse a far parte attiva della comunità, allora può sembrare giusto fargli notare che l'ultimo arrivato deve restare all'ultimo posto. E questo dimostra quanto non sia facile comprendere che cosa ci separa ancora dal regno e quanto lavoro ci sia da fare nella vigna perché porti frutto. E il suo frutto è unico e non conosce divisioni tra primi e ultimi, ma riunisce tutti nella pienezza e nella fecondità del regno.